Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Chi è più colpito da vedere qualcosa di meraviglioso? C'è qualcosa di meraviglioso. Chi è più colpito fra due persone? La persona che lo vede per la prima volta mai o la persona che lo vede tutti i giorni? Chi è di solito più colpito? Sì, la persona che lo vede per la prima volta. Perché quando abbiamo qualcosa di meraviglioso nella vita tutti i giorni, è facile dimenticare quanto è meraviglioso. Per esempio, tante persone sposate dimenticano quanto sono privilegiati avere il loro coniuge, no? E io ho avuto un regalo oggi che Dio ha fatto, che mio coniuge ha compiuto un anno, e ho detto: questo è un altro anno che mi ha dato, questo è un dono immenso e voglio vederlo. Quante volte i genitori dimenticano il privilegio di allevare i figli? Quanti figli dimenticano il privilegio di avere una famiglia? Quante persone dimenticano il privilegio di avere uno o più fratelli o sorelle? Oggi vogliamo considerare un privilegio immenso, straordinario, forse il più grande privilegio possibile, però che facilmente lo prendiamo per scontato e non siamo colpiti di questo privilegio. Voglio riprendere nel nostro studio in Filippesi. E abbiamo letto in questi sermoni finora versetti 1 e 2. E voglio rileggere questi versetti e ditemi voi se vedete qual è questo privilegio straordinario. Leggo Filippesi 1 e 2. Paolo e Timoteo, schiavi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Avete visto? Avete visto questo privilegio immenso, straordinario? Vi leggo ancora versetto 2. Notate chi è Dio per noi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Dio è nella salvezza il nostro Padre. Il nostro Padre. Veramente Padre per chi è salvato. Non c'è privilegio, non c'è ruolo più grande, più meraviglioso che avere Dio come Padre. Noi peccatori di natura, di nascita, creature, possiamo essere figli del Santissimo Creatore, il Sovrano? Figli, veramente, letteralmente figli? Questa è una verità inconcepibile. Quando consideriamo Dio come Padre, abbiamo un problema molto grande. Il fatto è che se uno non è che muore il papà quando è piccolissimo, abbiamo tutti avuto un padre imperfetto, ancora con peccati. Ed è facile immaginare Dio tramite il filtro dei nostri padri umani, con i loro difetti, i loro peccati. E questo rende più difficile concepire Dio, in modo corretto e giusto. Allora, nessun padre umano è mai perfetto, tutti manchiamo tanto. Ed è facile per noi immaginare Dio un po' come i nostri padri. Allora, quando un padre è timorato di Dio e cammina bene per grazia, certe cose possono essere utili per capire Dio. Sarà imperfetto, ma il figlio crescendo può capire più o meno cosa vuol dire questo o quell'altro attributo. Può capire cosa vuol dire essere giusto, cosa può capire più o meno l'amore incondizionato. Può capire tante cose, sempre tramite un filtro, perché non è mai perfetto. Quando invece un padre non cammina in santità, rende molto più difficile, però con lo Spirito Santo, con la parola, possiamo capire chi è Dio. Ed è infinitamente al di sopra di tutti i padri migliori che sono mai vissuti sulla terra. Quando consideriamo Dio come padre, dobbiamo capire che Dio non è il padre di tutti. Dio non è il padre di tutti. C'è questa mentalità qui in Italia, ma siamo tutti figli di Dio. Noi non siamo tutti figli di Dio. Bisogna diventare un figlio di Dio. La Bibbia è molto chiara in questo. In Giovanni 1 parla di dare il potere di diventare un figlio di Dio. Diventare vuol dire passare dal non essere ad essere. Uno diventa una madre, non è madre, diventa una madre. Uno non è sposato, diventa sposato. Quindi si diventa un figlio di Dio, si passa da non essere ad essere. E quindi Dio non è padre di tutti. In realtà, di natura, non siamo figli di Dio, siamo figli dell'ira di Dio. Leggo un brano che conosciamo, Efesini 2, 1 a 3. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. In Giovanni 8:44 Gesù parla con dei giudei che avevano creduto in lui, ma con una fede intellettuale, non di cuore. E lui dice a loro chi era il loro padre e non è Dio. Vi leggo quello che dice allora in Giovanni 8:44. Voi siete dal diavolo, che è vostro padre. E volete fare i desideri del padre vostro? Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla il suo perché è bugiardo e padre della menzogna. Qui Gesù dichiara che erano figli di Satana, del diavolo. Solo chi nasce di nuovo diventa un figlio di Dio. Padre, Dio è padre solo per quelli che hanno Gesù Cristo, non per altri. Perciò quando parliamo di Dio come padre, è importante capire che questo non è chi è Dio per tutti, non è per tutti padre. E non è padre per nessuno, per il merito di quella persona. Quindi quando consideriamo Dio come padre, è importante capire che è un rapporto privilegiato, è tutto, tutto per grazia. Quindi quando elenco adesso alcuni dei benefici di avere Dio come padre, vi ricordate, non avevo questo, non avevo questo. Tu mi hai dato questo per grazia. Allora, quali sono alcuni dei benefici di avere Dio come padre? Perché il nostro problema è questo. Quante volte ho fatto io, hai fatto tu, leggendo un'epistola leggendo Efesini. Grazie e pace a voi, da Dio nostro Padre, al Signore. E poi io salto quello per arrivare al corpo della lettera. Avete mai fatto quello? Avete mai letto una frase così senza neanche fermarti per pensare, Dio è mio Padre? Io ho fatto quello tantissime volte, mancando tesori. È come un uomo che si alza, vede la moglie e... A Masmo dice buongiorno, poi oh senti, oggi devi ricordare questo e quell'altro e non si ferma neanche un attimo per dare il privilegio di avere lei. Quanto è grave quello e quanto più grave quando non mi fermo per considerare cosa vuol dire avere Dio come padre. Fra tutti i benefici di avere Dio come padre, forse il più grande è di essere amati. Amati con l'amore di Dio per i suoi figli. Si potrebbe dire che tutti gli altri benefici nascono dal fatto che Dio ci ama in Gesù Cristo. Quanto è grande l'amore di Dio come Padre. Per esempio, in 1 Giovanni 4, da 9 a 10, leggiamo: in questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di lui. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che lui ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. L'amore di Dio per coloro che egli salva è così immenso che ha mandato il suo figlio, Gesù Cristo, alla terra, alla croce, per poter salvare e adottare coloro che egli ama. L'amore di Dio per i suoi figli è la cosa più grande della nostra vita. Eppure spesso non ci pensiamo. Spesso siamo presi con problemi che passeranno, con situazioni, con piaceri. Tutto che passerà, anziché essere presi con l'amore di Dio che non passerà. Infatti, nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Nulla. Voglio leggere il brano che conosciamo bene, Romani 8, da 31 a 39. Chiederemo dunque circa queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la ristretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né potenze, né cose presenti né cose future, né altezze né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Quanto è immenso, imprescrutabile l'amore di Dio per noi in Cristo e non finirà mai. Nulla può separarci dall'amore di Dio. Un amore così grande, così perfetto, che gestisce tutto in modo perfetto, quale male può succederti che non fa parte dell'amore di Dio per te? Pensate a questo, quale male può succedere che non fa parte dell'amore di Dio per te? Satana non può mandare nessun male nella tua vita. Ma le conseguenze dei miei peccati passati? No, perché anche quelli sono gestiti con amore per il tuo bene. Quando Giuseppe fu odiato dai suoi fratelli, venduto come schiavo in Egitto, Dio mancava nel suo amore. Quando fu gettato ingiustamente in carcere, Dio aveva mancato nel suo amore. Quando Dio ha permesso alcuni degli apostoli, poi altri, ad essere messi alla morte, Dio aveva dimenticato del suo amore. Quando Paolo giaceva in carcere ingiustamente ad Antiochia, Dio aveva dimenticato il suo amore. Quando Paolo e Silas erano frustrati lì a Filippi, Dio aveva dimenticato il suo amore. Cosa può succederti? Quale male, quale morte di una persona cara, quale tragedia che non fa parte della cura perfetta di Dio guidata dal suo amore? Questo elenco: persecuzione, morte, vita, nulla, fame, nudità, pericolo, spada. Nulla ci separa dall'amore di Dio. A volte la spada prende noi, a volte uccide un figlio davanti a noi. Ed è tutto gestito dall'amore di Dio. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio, credete anche in me. Ma se capita che non senti l'amore di Dio, ricordati che se lo senti o non lo senti, Dio ti ama ugualmente. Se i genitori amano profondamente un figlio e per motivi qualsiasi questo figlio non si sente amato, cambia il loro amore per lui? No, assolutamente. Cioè, lui può essere convinto, influenzato dagli amici sbagliati che non lo amano, ma non cambia il loro amore. E io posso dubitare l'amore di Dio, non cambia il suo amore. Grazie a Dio. L'amore di Dio è eterno, nulla ci separa da quell'amore. L'amore di Dio per noi è così immenso che è impossibile afferrarlo, è troppo grande. Infatti una preghiera importante che Paolo fa in Efesini 3 prega per un'opera miracolosa affinché possiamo conoscere l'amore che è troppo grande da conoscere. Vi leggo questa preghiera. Efesini 3, leggo da 16 a 19 quello che Paolo prega, pregando che Dio farà questo. Perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Serve un'opera miracolosa da Dio per noi di iniziare a comprendere di più l'amore di Dio, ed è giusto pregare per quell'opera tutti i giorni. Signore, oggi, in mezzo a queste prove, in mezzo a queste difficoltà, fammi conoscere di più il tuo amore. Una buona preghiera, anziché disperazioni, una preghiera: fammi conoscere il tuo amore per me, non nonostante le prove, no, no, tramite le prove. Io prego che possiamo comprendere di più questo amore di Dio, perché l'amore di Dio è la base per tutto quello che Dio fa nelle nostre vite. O meglio dire, l'amore di Dio per noi è la base per tutto quello che succede a noi nella nostra vita. Perché nulla succede. Nulla succede se non secondo la volontà di Dio. E io prego che possiamo conoscere di più l'amore di Dio e che possiamo essere meravigliati che Dio ama noi. Ed è perché ci è Padre. È perché ci è Padre. Quindi, Quando sentiamo il termine padre nella Bibbia, quante volte nel Nuovo Testamento soprattutto Dio viene chiamato nostro padre, ripetutamente, o che possiamo fermarci, o che possiamo fermarci e riflettere. Il fatto che ora in Gesù Cristo Dio è nostro padre ci dà un altro immenso privilegio legato proprio al fatto che ci è padre. Re? Accesso a Dio. Secondo punto, accesso a Dio. Libero accesso a Dio. Negli appunti. Primo punto che abbiamo l'amore di Dio. Secondo, abbiamo accesso a Dio. Dobbiamo capire che se fossimo ancora nei nostri peccati e non figli di Dio, non avremmo accesso a Dio. Senza Cristo, senza la nuova nascita che ci fa diventare figli di Dio, non c'è libero accesso a Dio. Ricordatevi che senza Cristo siamo empi, secondo il metodo di Dio. Dio è lontano dagli empi. Come leggiamo ripetutamente nella Bibbia, io ve lo leggo da Proverbi 15:29, ma si ripete dappertutto questo. L'Eterno è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Dio è lontano da chi non è un figlio di Dio. Può essere religioso, può essere un cristiano di nome, ma se non è veramente un figlio di Dio, Dio è lontano da lui. Ma Dio ascolta teneramente con quel cuore paterno la preghiera di quelli che sono giustificati in Gesù Cristo. In Efesini 2, 12 e 13 abbiamo un ricordo che prima di diventare figli di Dio, eravamo senza Dio. Il privilegio di avere accesso a Dio è privilegio perché prima non avevamo questo privilegio. Quindi non era una cosa scontata. No, non avevamo. Vi leggo la nostra condizione prima. Efesini 2, 12, 13. Eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Senza Cristo eravamo lontani, vuol dire era impossibile arrivare a Dio. Non avevamo accesso a Dio. Siamo stati in Cristo portati vicini, avvicinati, che vuol dire proprio lì nella presenza di Dio. In Romani 8 ci parla del fatto che adesso possiamo usare un termine molto intimo, familiare, Abba, vuol dire papà, papi. Leggo Romani 8, 15, 16, parlando a chi ha ricevuto la salvezza in Cristo. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Possiamo chiamare Dio Padre, Papà, Babbo, Abba. Che abbiamo libero accesso a lui. Come il bambino che il papà dice tu vieni a me quando vuoi e lui arriva e sale su in braccio e papà lo accoglie con amore ogni volta. Troviamo una verità simile in Galati 4, 3 a 7. Prima eravamo lontani da Dio, ora in Cristo siamo figli e Dio ora è il nostro padre. Abbiamo quell'accesso che ha solo un figlio. Leggo questo brano, così Galati 4, 3 a 7. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelle che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida, Abba, padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Eravamo lontani, adesso siamo figli con quell'accesso che ha solo un figlio. Non posso chiudere questo punto senza il brano più conosciuto che parla di accesso, Ebrei 4. Questo accesso è per mezzo di Gesù Cristo, che è il nostro sommo sacerdote. Quindi leggo Ebrei 4, 14 a 16. Meraviglioso. Qualunque momento, qualunque prova, qualunque difficoltà in cui ti trovi, tu hai accesso al Padre. Il vostro cuore non deve essere turbato. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. O che possiamo comprendere di più cosa vuol dire avere libero accesso di Dio. Notte, giorno, da soli, con altri, qualunque prova, qualunque pericolo, tu hai accesso immediato a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Non siamo mai più soli. Dio ha promesso, non ti lascerò, non ti abbandonerò. Dio è con te, tu puoi parlare a Lui. Voglio arrivare ad un terzo beneficio, c'è l'amore, c'è l'accesso, c'è un terzo. Ma uno che se dovessi chiedere a voi, elencatemi i benefici, ho l'idea che nessuno direbbe questo. E qual è? È un grande beneficio, ma quasi nessuno menziona questo come beneficio. Qual è? Qual è il beneficio meno apprezzato? La disciplina. La disciplina di Dio. Quando pensiamo ai privilegi, pensiamo a tante cose, ma non è che corriamo subito a pensare alla disciplina di Dio. Eppure è un grandissimo privilegio e dipende proprio dal fatto che Dio ci è padre. Cioè, la disciplina di Dio è un immenso privilegio, non è una punizione, ed è riservato solamente a chi è un figlio di Dio. La disciplina di Dio non è mai piacevole al momento. E la disciplina che facciamo ai figli non deve essere mai piacevole al momento, perché non è lo scopo, ma porta buon frutto. Infatti un padre umano che ama veramente il suo figlio lo disciplina per aiutarlo ad evitare le stoltezze che sono legate al cuore e camminare nella via umana parlando, che porta ad una vita benedetta, una vita bella, per farlo evitare i problemi. Similmente Dio, come buon padre, perfetto, saggio, amorevole, disciplina i suoi figli, sempre nel modo perfetto, per poter benedirli di più. Allora, vediamo molte volte nell'Antico Testamento la disciplina di Dio. A volte era duro, a volte era durissimo, ma non era mai punizione. Non era mai punizione. Dobbiamo distinguere fra la disciplina e la punizione. La condanna della disubbidienza, del peccato, è la punizione. Quello un credente non paga, Gesù paga. La disciplina non è punire la condanna, la disciplina è correggere per far camminare bene. Quanto è importante, quante persone hanno questo concetto di Dio che punisce? Dio non punisce i suoi figli, ha punito Cristo al loro posto. Ed è sbagliatissimo credere che Dio punisca, perché Lui non punisce. i suoi figli, ha punito Cristo nel loro posto, al loro posto. Perché ha disciplinato severamente Israele? Per farlo tornare dal peccato a Dio, per poter benedirlo con la benedizione più grande possibile. Qual è? Non è una vita facile, quello non è la benedizione. La benedizione più grande possibile, comunione con Dio. Comunione con Dio. Allora, Ebrei 12, se volete trovare un brano lungo, voglio leggere tutto, parla della disciplina, ci aiuta a capire che in realtà la disciplina è un atto di amore che Dio riserva solamente per chi è un suo figlio. E notate anche lo scopo della disciplina di Dio, che non è punire. Non è punire, ma è tanto duro, doloroso, ma non è punire, è per farti tornare a Dio. Leggiamo dal versetto 4. E questo resistere fino al sangue sta parlando nel combattimento contro i propri peccati. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato? E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete dei bastardi e non dei figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli Spiriti per vivere? Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene. Ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ogni correzione infatti sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri diritti per i vostri piedi, affinché l'arto zoppo non divenga slogato, ma sia piuttosto risanato. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Avete notato che la disciplina fa parte del fatto che siamo veramente figli? Che Dio non disciplina chi non è figlio? Un non credente può peccare senza subire conseguenze qualsiasi da Dio in questa vita. Dio non disciplina i non credenti. Disciplina solamente i credenti. Non dobbiamo mai considerare la disciplina come punizione, dobbiamo capire che è un atto di amore da parte di Dio per portarci più vicini a Lui. Allora, la nostra tendenza, la tua tendenza, la mia tendenza è di tornare al peccato. Questa è la nostra tendenza, la disciplina. È un atto amorevole in cui Dio ci blocca da quello che tendiamo a fare per conto nostro, per riportarci a Lui. Se Dio non dovesse disciplinarci, saremmo giudicati insieme al mondo. In 1 Corinzi 11, Paolo sta spiegando della cena del Signore e della necessità di esaminarci. Non per non prendere la cena. Quello non risolve niente. Se uno dice, io sono nel peccato, non prendo la cena, non risolve niente. No, hai bisogno di confessare e abbandonare quel peccato e prendere la cena. L'esaminarsi non è per dire, io sono nel peccato, non prendo. L'esaminarsi è per riconoscere il peccato, per confessarlo. E lui parla che c'erano alcuni che non si erano esaminati, restavano nel peccato, Dio aveva mandato disciplina assai pesante, malattia e morte fisica. E Paolo dice, questo non è punizione, questo per far sì che non venite puniti con il mondo. Al giudizio finale, vi leggo, parlando di questo, 1 Corinzi 11:30. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Questo giudicati qui è con la disciplina, per non essere condannati con il mondo. Questo è un atto di amore. Dio dice, io non voglio condannarti con il mondo, perciò mando disciplina nella tua vita per farti uscire dal tuo peccato. Un quarto beneficio che abbiamo avendo Dio come padre, un quarto beneficio. È il beneficio di ricevere da Dio insegnamento. Ricevere insegnamento. Come buon padre, Dio ci dà tutta la verità che ci serve per conoscerlo e camminare bene. In Salmo 32, versetto 8, Dio dichiara a coloro che sono i suoi: ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Dio ci provvede tutti gli insegnamenti che ci sono utili. Dio ci insegna chi è Dio. Come puoi avere fede in un Dio che non conosci? Ci insegna chi è Dio e ci dà tutto quello che serve per avere tutta la fede necessaria. Ci insegna quello che è il peccato. Ci insegna le meravigliose promesse per incoraggiarci e fortificare la nostra fede. Ci insegna del giudizio finale che ci permette di avere pace quando affrontiamo ingiustizie in questa vita. Dio ci insegna tutto quello che ci è utile sapere. Dio ci insegna come? Tramite la Bibbia, avendo guidato gli autori. Per esempio, in 2 Pietro 1, 20 a 21 leggiamo che i profeti, le profezie non venivano da quello che pensavano gli uomini, venivano da Dio. Vi leggo, sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolari interpretazioni. Nessuna profezia, infatti, è mai proceduta da volontà d'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Santi uomini di Dio sono stati spinti dallo Spirito Santo di Dio a cosa scrivere. La Bibbia viene da Dio. Conosciamo, secondo Timoteo 3, 16, 17, tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, finché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Grazie a Dio, ci ha dato la parola come fonte di insegnamento per guidarci in ogni verità. Allora, Dio ci insegna nella lettura, ci insegna tramite i dottori, vengono chiamati in Efesini, che Dio ha dato alla Chiesa per insegnare, ci insegna tramite gli uni gli altri, quando la parola di Cristo dimora in noi copiosamente. Vi leggo di Cristo che dà alla Chiesa pastori e dottori. Ha dato all'inizio apostoli e profeti, poi evangelisti, adesso ogni tanto quando servono nuove chiese, e poi pastori e dottori. Vi leggo. Questo è di Cristo. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Dio ci insegna tramite la Bibbia e tramite le persone che Lui stabilisce per insegnarci la Bibbia, ma ci dice che ci saranno anche falsi insegnanti, tantissimi. Però anche qui vediamo la cura di Dio, perché Dio ci avverte dei falsi insegnanti, quanto spesso vedo falsi insegnanti, loro fruttano la vita di persone, mi spezzo il cuore. Però Dio ha dato coloro che insegnano la verità per proteggere le persone dalla falsità. Bisogna esaminare le scritture per vedere se le cose sono veramente così. Io prego che riconosceremo l'amore di Dio per noi nell'insegnamento che riceviamo. Tanti, tanti altri benefici, ma vorrei menzionare un quinto beneficio. Allora, ci saranno tanti, ma io finisco con questo. E questo è la cura di Dio. La cura di Dio. Allora, la cura di Dio è compreso anche nelle altre cose, nell'insegnamento, nell'accesso, nella disciplina. Ma qui sto parlando di quella cura come Dio gestisce gli avvenimenti della vita, gestisce le circostanze, gestisce come le persone reagiscono a noi, in modo che reagiscono in modo che non vorrei mai. Quello è la cura di Dio. Come quando reagiscono in modo che sogno e prego. La cura di Dio è perfetta, è costante ed è sempre efficace. La cura di Dio è perfetta, è costante ed è sempre efficace. L'insegnamento, la disciplina, l'accesso a Dio fanno parte della cura. Ma Dio gestisce tutta la vita, ogni dettaglio. Nelle situazioni grandissime e nelle situazioni piccolissime. Ricordate quello che Gesù dichiara a coloro che avevano fede in lui. Quando diceva, voi avete Dio come padre, perciò, leggo Matteo 10, 28-31. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque? Voi siete da più di molti passeri. Se tu sei un figlio di Dio, tu puoi avere grande pace capendo che perfino il numero di capelli che cadono ogni giorno, e quella è la cosa più banale che può esistere nella vita, anche quello è tutto gestito da Dio. Ogni dettaglio, quanto traffico c'è, quando si rompe quella cosa, quando vai in tilt, tutto è gestito da Dio. Non devi agitarti. Il tuo padre amorevole, saggio, potente, sta gestendo tutto. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e anche in me. Ogni potestà mi è stato dato in cielo e sulla terra. Cosa può succedere? Non vi lascerò, non vi abbandonerò. Così possono dire cosa possono farci gli uomini. Cosa vuol dire che Dio gestisce tutto, perfino i capelli sulla testa? Che è proprio una cosa banale, cosa cambia? Ma anche quello viene gestito perfino. Perché questo è l'amore di Dio. Non è un amore generico, è un amore individuale, un amore personale, un amore perfetto, un amore dettagliato. Lui sa, toglimi questa prova! E lui nella sua saggezza, no, non ho finito. Quello che sto facendo con quella prova. Fino a quando? Fino a quando ho finito la mia buona opera in te. Allora, non ci dice fino a quando, ma lui sa, io posso fidarmi. Sapendo questo, non devo essere in ansia, per nulla. Cosa dichiara in Filippesi 4, 6, 7? Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa. Le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Grazie a Dio. Possiamo avere pace, la pace di Dio in ogni circostanza, perché Dio è in controllo. Grandi e piccoli, 1 Pietro 5. 6-7, ma ho pesi! Cosa devo fare? Leggo. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Grazie a Dio. Dio ha cura di noi e poi perciò possiamo gettare ogni peso su di Lui. Quale situazione hai? Gettalo sul Signore, lascialo lì. Il Signore sa curarti, è pienamente in controllo. Dio è in controllo quando ci credo e quando non ci credo. Dio è in controllo quando sono agitato e quando sono calmo. Dio è in controllo ugualmente. Solo che nel primo caso non ho pace. Ma Dio sta gestendo tutto perfettamente. Allora, perché non avere pace? Ma perché non avere pace? Il vostro cuore non si è turbato. Credete in Dio, credete anche in me. Che cosa cambia se io so e se ricordo che Dio mi sta curando? Cosa cambia? La pace, giusto? Che cosa cambia quando tengo in mente che Dio è pienamente in controllo? Ho pace. Io non so di voi, a me cambia tutto quando ho pace in confronto quando non ho pace. Giusto? Mi cambia tutto. Allora Dio è in controllo, ma quanto spesso non ho avuto pace? Io voglio avere pace. Quindi devo scegliere di ricordare. Oh Signore, Padre mio, tu sei in controllo. Spesso arrivano dubbi, arrivano paure, perché dubitiamo la cura di Dio. Ma la pace è disponibile in ogni prova. Basta che mi umilio, umiliatevi sotto la potente mano di Dio, accettando l'esito che Lui mi darà. Oh Signore, no, non quello! No, forse quello è quello che Dio sta facendo. E se io dico no, non quello, non avrò pace. Se dico Signore, sia fatta la tua volontà perché tu sai la cosa migliore, avrò pace. E andrà nei migliori dei modi. E se vuol dire che mio figlio muore davanti ai miei occhi, era migliori dei modi. E non devo credere di capire io meglio di Dio. E se vengo trattato ingiustamente è il migliore dei modi perché Dio sta facendo un'opera eterna in me e quello faceva parte. Se tu sei frustrato, se tu sei arrabbiato, se tu sei agitato, se tu sei turbato, se tu hai timore, tu non stai ricordando che Dio è il tuo padre e che è pienamente in controllo. Quindi io prego che possiamo ricordare chi è Dio per noi e chi siamo noi per Dio e possiamo ricordare chi è Dio ed è il suo controllo. Quindi stiamo studiando Filippesi e finora siamo stati nell'inizio. E abbiamo letto in versetto 2 che Paolo prega grazia a voi e pace da Dio nostro Padre. E ho ritenuto importante non solo saltare quelle parole, ma fermarci di lì. Cosa vuol dire Dio, nostro Padre? Vuol dire tutto. Quanto è facile dimenticare questo. Prego che non dimenticheremo questo. È impossibile in un insegnamento sondare le profondità delle ricchezze del fatto che Dio ci è Padre. È impossibile. Prego che questo sia uno stimolo. Per ognuno di valutare, per ognuno di valutare. E chi non ha Cristo di dire che vita ho senza Dio? Non ho quei benefici. In Cristo puoi avere quei benefici. Ricordate che avendo Dio come Padre siamo amati da Dio, con un amore assai più grande di qualunque amore umano. Un amore così grande che nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Avendo Dio come Padre, abbiamo libero accesso a Dio. Libero accesso. Non sei mai solo. Dio è sempre lì. Puoi rivolgersi a te a Lui in un qualunque momento. Abbiamo, grazie a Dio, la disciplina di Dio, perché senza la disciplina io andrei avanti nel mio peccato. Grazie a Dio per la disciplina che mi fa tornare a Dio. Avendo Dio Come padre abbiamo l'insegnamento da Dio, lo Spirito Santo che ci apre gli occhi, che possiamo comprendere l'insegnamento. Che meraviglioso questo, che Dio ha provveduto questo per noi. E abbiamo la cura quotidiana da parte di Dio come padre. Un buon padre provvede per i suoi figli, non solo materialmente. E Dio provvede per noi, o che possiamo fidarci di Lui, fidarci della sua cura. Lui sa quello che sta facendo. Dio, un padre umano, e sono il primo a riconoscerlo, manca l'amore che dovrebbe avere. Nessun padre umano o madre ha l'amore perfetto per i suoi figli. Siamo pieni di orgoglio e egoismo che ci fa venire in meno. Dio ha un amore perfetto. Nessun padre umano sa cosa fare con i suoi figli. Può amare, ma non sa la cosa migliore. Sembra che sia la cosa giusta, ma non è sicuro. Dio sa sempre la cosa giusta. Nessun padre umano, quando sa la cosa giusta, ha il potere di sempre portare avanti quello che vorrebbe. Non abbiamo quel potere, Dio sì ha quel potere. Possiamo riposarci nell'avere Dio come padre. E prego che questo ci spingerà a fidarci di Lui, il vostro cuore non sia turbato, e a ringraziarlo. Ed è tutto per mezzo di Gesù Cristo. Se non hai Dio come padre, voglio incoraggiarti a correre a Cristo finché c'è tempo. Se hai Dio come padre, confida in Lui ogni giorno. Preghiamo. Padre nostro, sono parole e ti ringrazio che è una verità. Padre, Padre nostro, siamo stati adottati come figli, siamo stati rigenerati, rinati. E siamo ora figli del Dio vivente. Oh Padre, ti prego che possiamo comprendere di più cosa vuol dire questo. Opera in noi che possiamo comprendere di più cosa vuol dire essere figli tuoi. Che possiamo comprendere di più e conoscere di più il tuo amore e l'accesso. Grazie per la disciplina, ci serve. Ed è un grande dono. Grazie per l'insegnamento ci guida nella verità. E grazie che tu ci curi perfettamente in tutto. Facci conoscerti di più. Glorificati in noi. Fa sì che il mondo possa vedere più di te tramite noi. Ma oggi voglio semplicemente dirti grazie che ora tu sei Padre per noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.